depresso, perché continuiamo a vedere un'Italia depressa che sembra non vederne fuori. Però mi è venuto in mente un momento felice, è l'apparire dell'alba, prima dell'alba, indicibile guardare, ascoltare e contemplare, e poi l'uscita dei bambini da scuola, sembrano dei pulcini che escono dal loro nido. Non so se voi avete mai assistito a questa scena che clamorosamente cinguettanti finisce la scuola, è bellissima. E quindi la scena, questa è la scena dell'alba, ecco quindi un po' di poesia. Allora, invece pomeriggio ci sarà, oggi c'è Giovanni stamattina e poi ci sarà Rivoluzione. E vi prego di restare qui a sentirlo, perché nonostante tutto servirebbe che ci fossero anche i sindacalisti, perché uno degli elementi fondamentali che sta succedendo è che i giovani oggi vivono il senso dell'abbandono come lo vivono i bambini che sono abbandonati dai genitori. La generazione dei giovani non crea solidarietà con l'anziano, non la crea, cioè l'anziano casomai aiuta i giovani a pagare il mutuo, a comprare la casa, a fare qualcosa, ma non nasce quella cosa nuova che è la solidarietà tra i due, e finché uno dei due soggetti non si muove a creare questo, la relazione non nasce. Ecco, e dopo domani invece ci sarà la nostra Antonella Anghinoni, finalmente abbiamo una donna che spiega la Bibbia.
Fantastica.
E spero che sia una donna che non imita le spiegazioni dei preti o dei teologi o dei biblisti classici, ma credo di sì, perché credo che sia una donna autonoma e anche capace di farlo. Allora, presentarvi oggi Giovanni mi è un compito molto facile, perché sono un grande ammiratore e amico tuo, anche oltre che un estimatore. Però il fatto principale, dice, ma cosa devo dire qui, Fabio? Ma cosa devo parlare? Del coraggio, di un cammino? Tutte parole che lui ripete spesso. Sogno, cammino, coraggio, speranza, eccetera, eccetera. Allora, voi sapete che io non sono per natura pessimista, ma alle volte sono apocalittico, mi dicono, e forse sono apocalittico perché mi lascio trasportare dall'elemento, diciamo, psicologico, culturale, naturale. Ma tutti gli intellettuali, vi avete notato che gli intellettuali non scrivono più? Vi avete notato? Negli articoli di giornale non appaiono, poi non scrivono libri, scrivono libri, scrivono romanzi di un certo tipo. Secondo me non hanno niente da dire. E quindi, non lo so, fanno delle gran prediche quando si mettono a parlare, oppure fanno dei richiami al passato, ma questo vuol dire grave questa situazione qui. E secondo me anche, sai che ha scritto un libro adesso Massimo Cacciari sul male? Allora, ma perché si ferma a parlare del male? Perché non sanno più che cosa dire, nel senso che manca la spiritualità, manca l'interiorità. Allora il male diventa come una tragedia, come un apocalisse, e quindi il recupero della spiritualità dovrebbe essere uno degli elementi principali. Ma il disastro che c'è in Italia è culturale, è solo su questo piano che si deve ricostruire. Non mi sembri strano, ma io dico che il disastro è proprio culturale e non economico, e neanche la legge famosa elettorale. La priorità va data alla cultura, ma non la cultura in termini di erudito, di dotto. Ecco, vi faccio un esempio. I comunisti dopo l'89 si sono vergognati del meglio della loro storia, i comunisti italiani. e del popolo che aveva in loro una fiducia mal risposta. Cioè, mal risposta, la fiducia mal risposta è una citazione di Mazzolari, che diceva che il popolo aveva una fiducia mal risposta nel Partito Comunista. Ma chi conosce Don Mazzolari sa benissimo che non è un'affermazione anticomunista. E hanno buttato il bimbo con l'acqua sporca, hanno cioè ceduto al liberalismo capitalista chiamato migliorismo, e il migliorismo è napoletano. Quindi tutte le perplessità su Napolitano io le metto qui, le mie occhiali.
Non ci sono più.
Neanche nel viaggio, mi rubate tutto.
Ma non va bene.
Il campo è solo che non è ancora. Allora, ritornando, io ho vissuto in Emilia 30 anni e so cosa sono i comunisti, e quando sono arrivato ho visto subito che a un certo momento buttarono a monte sia l'acqua sia il bambino. Cioè il liberalismo, come diceva Pasolini, diventava spazio di aggregazione anche loro. E quindi chiamato migliorismo, spiegato in napoletano che vuole il governo delle larghe intese, ma non per una ideologia, ma tattica politica. È sempre stato così napoletano, sempre, 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 se studiate la storia. No, non è adesso. I cattolici sono pure, hanno esaltato la libertà senza giustizia. Non può esserci libertà senza giustizia. I cattolici in Italia hanno trattato libertà senza giustizia, hanno sposato l'Occidente col suo armamentario ideologico e militare, hanno rinnegato la pira, hanno rinnegato Dossetti, hanno rinnegato Mazzolari. E sono stati benedetti e alimentati da un episcopato quasi tutto irresponsabile, cooptato in fotocopie, senza Spirito Santo, senza spirito di religione, concordatari più che cristiani. La religione di Luigi, come dicevi tu ieri sera, è più di concordati che di cristiani. Quindi un Macei e un episcopato italiano non era più maestro, non era più tracciato via. Quindi i comunisti da una parte e i cattolici da un'altra. E questi due sono andati a governo. Ambedue i soggetti hanno anche divisi puliti, come il PD, può avere anche i puliti, sia eletto, sia anche avversario, ma sono dipendenti da una linea liberista rassegnata. Quindi non c'è il colpo di reni, il colpo che io chiamo diverso. Cioè il lavoro politico, culturale, viene prima e a monte di qualunque proposta operativa. Se manca il lavoro culturale, la proposta culturale, non c'è la proposta operativa che valga. Anche il cambiamento della legge elettorale, così urgente, così necessario. Però se non c'è una proposta politica, culturale, per esempio, non va. Sta nel ritrovare l'anima sociale del cristianesimo e l'anima morale del socialismo. L'anima, manca l'anima politica, l'anima della relazione. Ecco, e sapete che la mia ormai opzione, che adesso mi dà ragione perfino il Papa Francesco, l'anima è la donna. Che se ne dica che le donne si spaventino, le femministe pure, io dico che l'anima della relazione è la qualità di relazione che la donna instaura. E questo lo dice lui, che la Chiesa, pur essendo madre e figlia, la donna nella Chiesa non conta niente. non conta niente nella Chiesa. E allora vi dico un episodio che mi è successo in tempo. Io dicevo a una donna che voleva diventare prete, cioè dare il sacerdozio alle donne, io dico non sono d'accordo di dare un ruolo maschile a una donna. Quando la Chiesa è fatta solo di maschile ed è fallica, la Chiesa è una organizzazione fallica, gerarchica, autoritaria, e quindi non femminile, quindi maschile. Allora dice, ma allora lei è contro il sacerdozio alle donne? Io dico, guarda, io so che a pregare, che a fondare la mia vita interiore e a amare il prossimo mi ha insegnato, mi ha interiorizzato mia mamma, e non sono prete. E quando ero parco da 30 anni il riferimento su queste cose era ancora mia mamma. Mia mamma era più sacerdote, più teologa di tanti preti, di tanti laici cattolici, per cui. Però sta donna si è calmata e ha finito la polemica. Allora, in questo senso dico che manca l'anima, e l'Occidente ormai credo che non abbia più nulla da dire in questo senso, non nel senso pessimista di dire. Quando Gaetano è partito con la delegazione di Macondo per la Bosnia, ha detto tu Giuseppe non vieni, no, non vengo prima perché non c'è il vescovo di Sarajevo che è via, ma soprattutto non trovo più il motivo di venire nei Balcani. Perché? Perché i Balcani attualmente non hanno nulla, nulla di stabile, non comunicano più, sono morte. Andare nei Balcani per far turismo io non ci vado, e per vedere le novità della città o le situazioni non ci vado, vado per incontrare un popolo, e siccome questi popoli sono morti non mi dicono niente. E come sta succedendo anche delle generazioni. Quando vi dicevo l'anno scorso che due generazioni sono morte, queste generazioni sono morte, quindi non danno più nulla. È inutile sperare che i trentenni e i quarantenni diano qualcosa, non dicono più nulla. Vanno a cantare le canzoni di Celentano o di Gaber, che è tutta l'intelligenza di Gaber, però ragazzi dovete inventarvi voi come la situazione la vivete, vuol dire che non avete nulla, siete morti. Cosa aspettiamo? Allora la speranza mi fa la luce, allora non ci dai più speranza. La speranza non è una speranza nevrotica che si va a curarsi dal psicoterapeuta. La speranza è collettiva, oppure non è speranza teologica, non è la virtù teologica. La speranza è fatta insieme come l'amore, non fatto l'amore insieme, capito? Cioè l'amore è una virtù che si è o si ama insieme. E ora in questo senso dico che la morte sta arrivando. Allora queste generazioni che sono morte devo seppellire. Sì, dice Gesù, lasciate che i morti seppelliscono i morti. Ecco. Allora in questo senso lui produco Giovanni. E allora lui un giorno scrive una lettera ai suoi amici parlando di coraggio. Cos'è il coraggio? Boh, la definizione non mi interessa. Però è la gratuità di entrare in contatto con l'altro. La gratuità nasce nel momento in cui si fa un'azione spirituale, perché non è né una categoria sociale né una categoria psicologica la gratuità. Perché se fosse sociale tu mi devi ricompensare. La gratuità è una virtù mistica, è mistica. E cos'è la mistica? La mistica è la guida spirituale profonda del mondo. Ecco, allora adesso presento Giovanni. A Giovanni ho dato questo titolo: il coraggio di tracciare un cammino. Perché tu parli di cammino, sei andato a fare il cammino di Tirano, sei arrivato fino a Tirano da Milano per conoscere la Lombardia. Poi dovevi fare un altro itinerario, invece sei andato a fare l'itinerario di Francesco. E quindi cammino, cominciare a camminare, il significato della parola cammino, rapporto con la pioggia, dici, rapporto con l'aria, il rapporto con la paura, il rapporto con la solitudine, ecco, cammini in questo senso, no? Allora, in questo senso, lui, sapete che è stato anche presidente di Rosa Bianca, questo gruppo di cristiani italiani che sulla la traccia fondata da Rosa Bianca contro i nazisti di Germania, la Stato aveva fondato. Un gruppo di intellettuali molto intelligenti vicini alla Chiesa Cattolica. Allora, Giovanni Colombo, pur essendo un ragazzo dell'Azione Cattolica, nella sua militanza giovanile, è laico nel senso più evangelico del termine, cioè disarmato. Il vero laico è colui che si avvicina agli altri e all'altro disarmato, non è colui che parla la lingua per universale, colui che è disarmato e quindi è capace di ascoltare l'altro. Che responsabilità che hai, no? È così che tu sei. Nonostante sappia tanto tutto dei vescovi d'Italia e della CEI, eppure sei un laico, ma laico nella condizione di avere un'alimentazione della fede, in questo senso. E ora io ti concludo così, provocandoti. Se ti chiedo, Giuseppe, tu sei un prete? Ma che prete sei? Sei senza parrocchia? E ora io gli rispondo una frase di Karl Barth. Gesù non era un pastore, non era un parroco, ma era un operaio. Gesù non era un pastore, non era parroco, ma era un operaio. A te la parola.